Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, attacco terroristico a Shiraz, 15 martiri. Presidente Raisi non rimarrà senza risposta all'attentato a Shiraz. Condanna globale dell'attacco terroristico Daesh a Shah e Cheragh di Shiraz. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi giovedì 27 ottobre 2022. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. L'indirizzo del sito pastoday.com/IT, indirizzo email radioitaliairib 99@gmail.com. A tra poco. Almeno 15 martiri, altri 40 feriti, il bilancio provvisorio di un attacco terroristico avvenuto ieri sera ai danni dei pellegrini iraniani presso il santuario sacro di Shah e Cheragh a Shiraz, nella provincia di Fars, lo riferisce l'IRIB citando l'ufficio del governatore provinciale. Il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Ebrahim Raisi, ha affermato che l'Iran darà una risposta schiacciante a coloro che stanno dietro l'attacco terroristico di mercoledì sera al santuario Shah Cheragh nella città sudoccidentale iraniana di Shiraz. Questo atto vile non rimarrà sicuramente senza risposta. Le forze dell'ordine e quelle della sicurezza, dopo aver identificato le cause di questo crimine efferato, daranno una risposta decisiva a chi o coloro che hanno architettato e compiuto questa azione terroristica, ha detto sempre mercoledì sera, subito dopo attentato, il capo di Stato iraniano. L'attacco di ieri sera è stato rivendicato dal Daesh e ISIS e subito dopo condanne a livello internazionale. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato duramente l'attacco terroristico al sacro mausoleo Shah Cheragh e ha espresso solidarietà al popolo e al governo della Repubblica Islamica dell'Iran. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha sottolineato la necessità di perseguire e punire gli autori di questo crimine contro civili che svolgevano i riti religiosi. L'agenzia di stampa Reuters ha annunciato che Daesh e ISIS ha rivendicato l'attacco terroristico di ieri in Iran. Anche il sultano dell'Oman, Tariq al-Said, ha espresso le sue condoglianze al popolo iraniano e alle famiglie delle vittime dell'attentato di Shiraz. Le autorità di Pakistan, Yemen, Repubblica dell'Azerbaigian, dell'Armenia, e di altri paesi hanno condannato l'operazione terroristica di ieri sera per mano del gruppo terroristico Daesh, Daesh il mostro creato dagli Stati Uniti, come hanno appunto ammesso le autorità americane, fra cui l'ex segretario di Stato Hillary Clinton, una creatura della CIA e degli Stati Uniti ovviamente. Per la Russia e gli Stati Uniti, ritirando dall'accordo sul nucleare iraniano Barjom, hanno violato la risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. A dirlo è stato Nebenzia, rappresentante permanente ambasciatore della Russia presso le Nazioni Unite. L'esercito del regime sionista ha lanciato un nuovo attacco missilistico contro obiettivi vicino alla capitale siriana Damasco. Si tratta della terza aggressione da parte dell'entità sionista contro la Siria in una settimana. Citando una fonte militare, l'agenzia di stampa ufficiale siriana Sana'a, l'attacco missilistico israeliano che ha preso di mira aree vicine a Damasco è partito proprio dai territori occupati palestinesi. Proprio ieri il rappresentante della Russia presso le Nazioni Unite ha condannato il silenzio del Palazzo di Vetro in merito ai continui bombardamenti raid aerei di Israele contro la Siria. Gli Stati Uniti accelerano piani per aggiornare il dispiegamento di nuove bombe nucleari nelle basi NATO in Europa, lo riporta Politico, citando alcune fonti secondo le quali l'arrivo nel vecchio continente delle aggiornate bombe a gravità B61 e anche 12 in programma originariamente la prossima primavera è ora previsto in dicembre. L'indiscrezione sulla sostituzione delle armi più datate con versioni nuove arriva in un momento di alta tensione in seguito alle minacce da parte della NATO contro la Russia. Andiamo in Italia. Pfizer, il colosso farmaceutico, nel mirino delle autorità di Roma, la Guardia di Finanza d'Italia, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, ha avviato una verifica fiscale che è ancora in corso e il cui esito non è definitivo. Indiscrezioni riportate dall'agenzia Bloomberg dicono che Pfizer avrebbe trasferito 1 miliardo e 200 milioni di euro di profitti a divisioni in altri paesi per evitare di pagare le tasse sugli utili. Il direttore della CIA, William Burr, si è recato in Ucraina per incontrare il presidente Zelensky e altri funzionari di Kiev, lo hanno riferito alla CNN due fonti anonime informate dei fatti. Il direttore ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti a sostenere l'Ucraina contro l'operazione speciale militare della Russia, anche sul piano dello scambio di informazioni di intelligence. Francia e i media francesi hanno annunciato che quasi il 10% delle stazioni di rifornimento di carburante non vendono carburante né benzina né diesel. Secondo IRNA, questa statistica mostra un miglioramento del 3% rispetto alle statistiche di pochi giorni fa, indica la continuazione dell'interruzione della normale attività delle stazioni di rifornimento di carburante in Francia. Allo stesso tempo, lo sciopero dei lavoratori delle raffinerie continua solo in due siti. Questo rapporto afferma che un terzo delle stazioni di servizio a Parigi non fornisce carburante, aggiungendo che la mancanza di benzina è molto maggiore della mancanza di diesel. Sempre in Francia, Olanda ha deciso di esentare la Russia da 91 sanzioni. Ascoltate Cosa ha detto il Ministero delle Infrastrutture e della Gestione dell'Acqua in Olanda? Ha autorizzato a 34 navi con bandiera rossa che trasportavano cibo e alluminio per entrare nei porti del paese. Il Ministero dell'Economia e del Clima olandese ha anche rilasciato 25 licenze a società olandesi che possono collaborare con le ex filiali russe di Gazprom. Il Ministero del Commercio Estero olandese ha inoltre rilasciato 18 licenze a 13 organizzazioni per la cooperazione con la Russia in materie civili. Anche il Ministero degli Esteri olandese ha preso in considerazione esenzioni per i pagamenti russi per obiettivi diplomatici. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Il suicidio economico dell'Europa. Le recenti dichiarazioni di Ursula von der Leyen, che impegna l'Unione Europea all'erogazione di 1,5 miliardi di euro al mese, oltre alle armi, sono manifestazioni di dissennatezza politica. L'aspetto più sconcertante è che la reiterata assenza di fondi per sostenere la crisi sociale europea però viene agevolmente superata dall'esigenza di mantenere la cricca al potere a Kiev. Il tutto mentre a causa della subordinanza totale dell'Unione Europea, la crisi economica del continente ha prodotto e sempre più produrrà dei riflessi di notevole importanza sull'assetto economico-politico-militare d'Europa. L'Unione Europea è oggi più debole di quanto non lo fosse nel febbraio 2022. La crisi è anche proprio identitaria e si misura su un integralismo atlantista privo di ragioni, riducendosi ad ancella dominis degli Stati Uniti. L'Unione Europea è diventata il danno collaterale del conflitto tra Russia e NATO per via Ucraina, fossa il sogno europeista concepito nel dopoguerra e dimostra come sia lontana dal recitare il ruolo di interlocutore politico globale. Il conflitto ucraino ha visto l'Unione Europea abdicare prima al ruolo di garante del rispetto degli accordi di Minsk, poi indisponibile all'iniziativa diplomatica di cui avrebbe dovuto essere primo attore. Ha brillato per integralismo e vigore ideologico, proprio ripescando dall'archivio degli anni 30-40 l'arsenale retorico della russofobia. Ha fornito alla cricca di Kiev le chiavi d'accesso a autorità alla politica europea verso la Russia, che coinvolge l'economia, le politiche sociali e quelle di difesa e più generale il ruolo strategico dell'Unione Europea. Il tutto in spregio delle più elementari norme di diritto comunitario europeo, perché l'identità politica del governo Zelensky è quella di un regime neonazista, corrotto e anche dispotico, fondato sulla repressione del dissenso e dell'informazione sul apartheid culturale e linguistico interno, violatore degli accordi di Minsk e di quelli l'Unione Europea, era garante della Convenzione di Ginevra, autore di una autentica carneficina lunga ormai 9 anni ai danni della popolazione del Donbass.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Amici, in questa puntata insieme a voi ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di Heba dalla Perù. Lei racconta così il suo viaggio spirituale. Sono una sorella peruviana tornata all'Islam da pochi anni. Sono arrivata in Italia alla fine del 1997 insieme a mia madre e al mio bambino, che ora si chiama Amin. Abitavo a Milano, dove lavoravo e, nonostante i tanti problemi legati all'immigrazione, ci sistemammo abbastanza bene. All'inizio del 1999 cominciai a frequentare anche una scuola di lingua italiana per migliorare un po' la mia conversazione. In classe con me c'era un ragazzo egiziano che si definiva musulmano non praticante, e in effetti di islamico non aveva nulla. Nonostante ciò, dopo aver fatto amicizia, ogni tanto mi parlava di questa religione a me totalmente sconosciuta, cioè l'Islam. Ciò che mi stupiva di più era il fatto che le cose che mi diceva, sia gli elementi dottrinali che le regole di vita di cui mi parlava, mi sembravano giuste e sagge, solo che vedevo la contraddizione tra il suo comportamento, diciamo così, laico, e il comportamento che invece avrebbe dovuto avere in quanto musulmano. Comunque mi fidanzai con questo ragazzo e con l'andare del tempo, dato che lui mi diceva sempre di sentirsi in colpa quando andavamo ad una festa o in discoteca, cominciai a provare la curiosità di conoscere veramente questa sua religione, che per me era da un certo punto di vista sempre più misteriosa, ma dalla quale al contempo mi sentivo così attratta. Sentendolo parlare del Corano, capivo sempre di più che la vita che stavo conducendo non aveva senso. Ero venuta in Italia per migliorare la mia situazione economica, oppure sentivo che questo non poteva bastarmi. Sentivo un bisogno di diverso che ancora non mi sapevo spiegare. Lei prosegue. Un giorno litigai con questo ragazzo. Io sostenevo che non fosse giusto il suo comportamento. Se sapeva dove stava la verità, perché non agiva in conformità a quello che le chiedeva Dio? Ma lui evidentemente non aveva il coraggio di rivoluzionare la sua vita abbandonando il peccato e ritornare a Dio. Davvero Dio guida chi vuole. Quel giorno mi sentivo troppo triste, capivo che il fidanzamento con questo ragazzo non poteva portarmi niente di buono, ormai sentivo che la vera felicità stava da un'altra parte, oppure avevo paura di andarla a cercare. Comunque alla fine cercai la moschea, non sapevo bene cosa avrei dovuto chiedere una volta arrivata, però ci andai. Quel giorno nella sala da preghiera delle donne c'erano soltanto tre ragazze egiziane, sia io che loro non sapevano bene l'italiano, però cercai di spiegare che avrei voluto delle informazioni serie sull'Islam, magari qualche libro da leggere. Alla fine mi diedero appuntamento per il sabato successivo, dicendomi che ci sarebbero state delle sorelle italiane con le quali forse sarei riuscita a comunicare un po' di più. Tornai a casa con una incredibile tranquillità nel cuore e cominciai così a frequentare tante musulmane. Una di queste donne dell'Ecuador mi fece leggere un libro sulla vita del profeta Muhammad, la pace sia con lui, che mi colpì moltissimo. Soprattutto mi colpì scoprire che l'ultimo versetto del Corano rivelato al messaggero di Allah prima della sua morte riguardava infatti la religione, di completarlo. Scrisse all'Associazione Islamica di Napoli che avevo stampato quel libro e mi rispose una ragazza di Foggia, Khadija, e oggi devo dire che questa sorella insieme ad un'altra sorella italiana di nome Uda sono state per me molto importanti nel mio cammino verso l'Islam. Ho deciso poco dopo di convertirmi all'Islam, di vivere l'Islam. Ho fatto la shahada nel mese di maggio del 2001 e mia madre inizialmente ha avuto una reazione un po' negativa. Lei è cattolica praticante, ma soprattutto dato che già sono un'immigrata sudamericana, sosteneva che con l'hijab non avrei proprio più potuto trovare lavoro. Ma grazie a Dio, Allah guida chi vuole. Conclude così la neomusulmana peruviana. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.